Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Riflessioni di un nerd, vero. Sono telefilm, non dispute teologiche. Ovvero, come affrontare seriamente la questione senza prenderla e prendersi troppo sul serio. A volte il mondo del fandom, soprattutto quando si parla di franchise amati, sembra eccedere nel sostenere convinzioni come fossero verità assolute piuttosto che semplici teorie. Questa passione accesa porta spesso a confronti animati che sfociano antipaticamente in uno scontro di opinioni quasi omerico, dando vita ad una sorta di terribile tenzon dell'irto petto. In mezzo a queste discussioni accese si tende spesso a perdere di vista che il fine ultimo di qualsiasi spettacolo di intrattenimento dovrebbe essere proprio il piacere spensierato dell'intrattenimento. Giuseppe Massari, collaboratore del mondo della fantascienza e nerd da tempi non sospetti, quando essere nerd non era ancora di moda, esplora a modo suo questo fenomeno sempre più diffuso sul web. Podcast realizzato in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Buon ascolto!
Scusate se approfitto dei social. Allora, mi sono accorto che già da qualche tempo, quando si frequenta un fandom o un gruppo dedicato, che so, a qualche telefilm famoso, a qualche cartone animato famoso, robe di questo genere, a volte possono esserci delle discussioni. Sono discussioni incentrate, diciamo, sulla memoria, nel senso uno non si ricorda un certo episodio, una certa storia, come funzionava un certo meccanismo del telefilm o del cartone, ma qualcun altro che se lo ricorda meglio glielo spiega. Però a volte ci sono anche ambiguità un pelo più complesse, nel senso sono difficoltà magari a capire che cosa voleva dire l'episodio, cosa voleva dire un personaggio, cosa voleva dire la sceneggiatura o come funzionava un particolare meccanismo, oggetto, veicolo, vate la pesca, allora lì sorgono a volte delle discussioni, perché poi a volte anche le sceneggiature a volte hanno dei buchi, a volte hanno delle ambiguità, e allora sorgono tutte delle dispute e delle discussioni che a volte diventano anche, diciamo, molto animate, cioè la passione va bene, ma poi cerchiamo di stare nei limiti. Alla fine poi, insomma, alla fine poi fu un telefilm, un cartone animato, secondo me. Quindi adesso io con molta tranquillità spiego quelli che, sempre secondo me, dovrebbero essere i tre passaggi fondamentali per sciogliere determinati dubbi. Allora, numero uno, guardarsi bene l'episodio in questione o la serie in questione, perché alla fine, piaccia o no, fa fede l'episodio finito, perché voglia di dire, ma pensavano questo, pensavano quello, l'intenzione era quell'altra. Insomma, a un certo punto, se ti vai a vedere l'episodio, quello è, perché è inutile fare il processo alle intenzioni. Se l'episodio è finito esce in un certo modo, insomma, la cosa, quello già dà una buona indicazione. Però, per carità, certe volte appunto possono esserci delle contraddizioni, nel senso, possono esserci delle contraddizioni tra ciò che appunto c'è nell'episodio e ciò che invece c'è magari in altri episodi, quindi non si capisce bene chi aveva ragione. E allora lì, diciamo, c'è la secondo step, ovvero ti vai a vedere, diciamo, potremmo dire, la letteratura sull'argomento, cioè a un certo punto ci hanno lavorato tanti tecnici, sceneggiatori, attori, compagnia bella, sono stati scritti libri, recensioni e tutto quanto. Allora lì te lo vai a vedere e vedi un po' se c'è modo di avere chiarezza in questo senso. E anche questo va bene. Però certe volte anche quello non basta, perché cosa succede? Succede che nonostante ciò, a un certo punto, che anche le indicazioni trovate sui libri o sulla letteratura o su quello che dicono i realizzatori, per qualunque motivo non tolgono tutti i dubbi, nel senso che sì, loro dicono una cosa, ma insomma alla fine tu nel telefilm vedi un'altra. E diciamo, a volte possono essere cose di dettaglio che alla fine dice, vabbè, è stato un errore, perché ci sono anche quelli, ci sono a volte degli errori veri e propri, e a questo punto riga. Però certe volte magari si tratta di questioni un po' più sostanziali e allora lì non sai più che pesci pigliare. E allora qui, diciamo, arriviamo al terzo step. Oh, e per parlarvi del terzo step, voglio fare una premessa. Allora, perché qui io a questo punto voglio darvi così un piccolo esempio molto aulico di come a volte si procede, e prendendo spunto niente meno che dalla critica testuale. Allora, cos'è la critica testuale? La critica testuale non è leggi un testo e dici è bello oppure mi fa schifo. No, non è quella roba lì. La critica testuale è tutta un'altra storia. È quella che è una scienza che si applica agli antichi manoscritti. Beh, lo so, sembra un paragone un po' alto, ma insomma, per arrivare fino in fondo devo fare questa cosa qui. Dato che queste cose un pelino le ho studiate, sì, per carità. Non è che abbia dei titoli spaventosi, adesso per qui poi in Italia basta che uno abbia uno straccio di laurea al CEPU e già si spaccia per avvocato. Io non sono certamente un luminare della filologia classica medievale, però insomma l'ABC di queste cose me le sono studiate, insomma un'idea me la sono fatta. Ma cosa succedeva quando non c'era la stampa? C'erano i famosi manoscritti, quelli fatti dagli amanuensi, questa è una roba che si studia alle elementari, poi niente di che. Oppure, per usare un termine più tecnico, i copisti. A volte cosa succedeva? Che allora, il copista copiava un libro da un altro. Ecco, solo che a volte cosa succedeva? Che magari su una lettera o su una parola, che so io, o che si era sbavato l'inchiostro, o che si era schiacciato sopra uno scarafone, oppure che a un certo punto era venuto via un pezzo di carta, che so io, insomma, sta cosa non si leggeva più. E allora il nostro amanuense cosa doveva fare? Doveva arrangiarsi a correggerla. E tante volte la correzione poi non era una correzione fatta come si deve, a volte magari c'è persino l'ipercorrettivismo, magari la parola scritta è una cosa molto semplice. E l'amanuense vuol fare il fenomeno e ci mette una cosa più complicata di quello che era. Insomma, alla fine, quando dai la copia della copia della copia della copia, alla fine, insomma, c'è un sacco di roba che dopo non tornava più. Allora, nella critica testuale cosa si fa? Si raccolgono tutte le copie, si cerca di risalire il più possibile in base ai vari errori che si sono accumulati, si cerca di risalire il più possibile la copia più antica che c'è, che quindi, essendo la più antica, e anche in teoria quella commina errori, si parte da quella. Dopodiché, basandosi, contestualizzando il tutto, basandosi un po' su quello che era di solito il pensiero dell'autore, su quello che era la storia dell'epoca e tutto quanto, cerca in qualche modo di ricostruire tutto il testo, di portarlo il più vicino possibile all'originale. Allora, perché ho fatto questo esempio così aulico? Perché quando alla fine il risultato finale di tutto questo lavoro purtroppo non è mai diciamo, non è mai una certezza, cioè chi ha fatto un'edizione critica di un testo non è mai sicuro poi, cioè lui con buona approssimazione ritiene di averlo messo a posto, però non ne avrà mai la certezza per quanto sia, e quindi non potrà mai dire questo è veramente come il testo venne scritto. Che so, vi faccio un esempio. Prendiamo la Divina Commedia, ecco il testo che più o meno tutti dovrebbero conoscere. Esistono le varie edizioni critiche. Ecco, quindi chi ha fatto un'edizione critica della Divina Commedia, infatti si distingue, c'è l'edizione critica di Tizio, l'edizione critica di Caio, l'edizione critica di Sempronio. Cioè, tutta gente, per carità, tutti luminari, tutta gente che argomenta il proprio risultato e con dotte argomentazioni, però che loro per primi sono consapevoli che la loro è solo un'ipotesi di quello che poteva voler dire quella particolare frase, quelle particolari parole, però certezze al 100% non ne hanno. Ecco. Quindi la loro è quella che si dice una interpretazione. Perché tutto questo discorso? Perché a volte, ebbene sì, anche con i telefilm, i cartoni animati, quando c'è qualche cosa di strano che non si capisce bene, e a volte ci sono anche degli errori belli e buoni, perché ci sono, a un certo punto l'unica possibilità che c'è è quella di interpretare quello che voleva dire l'episodio, voleva dire il personaggio o altro. Però non c'è mai la sicurezza che sia veramente quello, quindi quando si dà un'interpretazione di quello non si può dire: ah sì, io ho la verità, io ho capito, io so veramente che cos'era, e quindi chiunque altro sbaglia. No, è un'interpretazione e quindi come tale va presa, come tale deve prenderla il primo che la dà. Allora, adesso forse penserete che ho volato un po' troppo alto rispetto all'argomento trattato. Può darsi, però non sono stato io a volare così alto sull'argomento, ma è stato chi si mette a fare delle dispute incredibili su cose che poi tutto sommato sono poi, insomma, sono poi solo degli hobby, solo delle, così, insomma, dei passatempi. E questo, tra l'altro, io avevo parlato di tre step, ma poi c'è il quarto. Non so se avete mai visto Robocop, che aveva le sue tre direttive, più ce n'era una quarta nascosta che non si poteva sapere, non si poteva dire, ma c'era ed era anche molto efficace. Ecco, la quarta direttiva è la seguente. Ricordiamoci che poi alla fine, appunto, è solo un telefilm, è solo un cartone animato. Quindi, diciamo, non c'è bisogno di trasformare ogni discussione su questo argomento in una sorta di disputa teologica dove il risultato finale deve essere mettere a rogo gli eretici che non sono d'accordo. Ecco, perché Cerchiamo un attimo di rilassarci, cioè adesso voglio fare un altro esempio. Io, per esempio, sono un fan sfegatato di questa serie, ecco, posso dire che ci ho dedicato molto tempo, molto lavoro, e insomma è una cosa che mi appassiona, ho sempre fatto molto, con molto piacere, però non mi permetto di avere la verità in mano e tra l'altro, io per primo la prendo poco sul serio. Chi mi conosce lo sa, io per primo mi diverto anche a sbeffeggiarla, a farci della satira, a fare le battute, le barzellette su questa cosa e mi diverto a fare il pierino e a riderci sopra. Ecco, io penso che, secondo me, che se abbiamo una passione di questo genere, dovremmo viverla in letizia, senza ingastrirci e senza stare a montarci sopra dei casi. Poi, per carità, c'è anche chi ce li monta perché, per esempio, esperienze passate, c'è chi fonda il fan club di quel tale telefilm, di quel tale cartone animato che so io, e dopo poi per farsi pubblicità deve far vedere che lui sa tutto ed è infallibile, il dogma dell'infallibilità del presidente del club e roba del genere, e quindi non ammette, alla fine si finisce che non si ammette che qualcuno la pensi diversamente, perché poi il fan club diventa un business e dopo poi c'è tutta una spirale che non finisce più. Lasciamo stare ste robe, cioè godiamoci il nostro telefilm, il nostro cartoon, il nostro film, quello che vi pare, il nostro fumetto, ma insomma cerchiamo di farlo, insomma, con atteggiamento possibilmente rilassato. Salute.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Medium Fabrique. Showrunner Omar Serafini. Supervisione e coordinamento Verusca Sabucco. Assistente di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales. Sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler. Audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Kaze Hecht. Creative producer Annalise Haas. Creative content strategist Valentina Ferri Alvarez. Graphic designer Valentina Volkov. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.
E ricordate, la fantascienza ci permette di sognare un domani che riconfigura il nostro passato.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Thank you.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.